Ah, eccomi qua, eccomi qua, eccoci qua, siamo qua. Certo, voi siete là, io sono qua, ma è come se fossimo in un unico posto, un luogo ideale che ci riunisce tutti quanti. E perché io sono qua spostato un po' verso il telefono? Perché oggi iniziamo subito col collegamento con Sanremo, con Laura Quagliotti, che ha un piccolo problema di insomma, febbre e roba del genere, perché pare che a Sanremo ci sia un ventaccio, vero Laura? È così?
Sì, libeccio.
Un libeccio? Ai ai ai. E quindi
sì.
te la sei presa un po', eh?
Sì, tempo brutto va alla pioggia.
Va alla pioggia, già ieri pioveva a Sanremo, comunque
un
adesso...
Un pochino, non tanto, ma un po' piovuto.
Adesso sei fuori?
Sì, fuori.
Ah, poverina, la nostra
martire. Sta tra le palme.
Al vento, fra le palme. Vabbè,
sì.
D'accordo, ok. Allora, parliamo subito un po' della serata di ieri sera. Dunque, a me, ti dico la verità, è piaciuta molto Loredana per te. A te?
Sì. C'è chi dice, e io non mi assumo nessuna responsabilità, non lo sto dicendo, io ho sentito dire in giro che l'hanno definita la Befana fascista, per come è vestita.
C'era, al tempo del fascismo c'era la Befana fascista, eh?
Ecco, la ricordava molto.
Però
molte, i microfoni fischiavano molto quando ha iniziato lei.
Sì, è vero, è vero.
Pali,
sì.
E insomma poteva anche risparmiarsi di dire che i vestiti se li disegnava da sola. Anche perché
sì.
Comunque, insomma, sembrava un piumone preso da un letto.
Ma infatti l'ha detto che era preso dal cuscino,
Sì,
era preso dal cuscino. Quella cosa.
Il prete è stato molto carino quando gli ha chiesto se veniva da Cortina.
Sì, vabbè. Comunque, ecco, è stato bello anche un bacio, c'è stato un bel bacio in bocca tra Pippo Baudo e Loredana Bertè, un bel bacio in bocca, è vero?
Sì, non è comunque la prima volta. Mi sa che comunque lei sta proprio in camera con Baudo, perché nessun altro albergo l'ha accettata.
Forse stanno in camera insieme. Comunque a me è piaciuta perché appena ha aperto bocca, al di là di quello che è, di quello che ha detto dopo, vabbè, è tutto un po' di fuori, però quando ha aperto bocca lei ha dato, come dire, dei numeri a tutti, secondo me.
Vabbè, è l'unica artista molto, diciamo, di carriera, molto grande, che c'è quest'anno al festival.
Sì, però insomma diciamo che le emozioni gli altri non me l'hanno date. Il povero Cambretti ha preso anche una volta in un occhio, tra l'altro.
Sì, è molto pericolosa, bisogna tenere delle distanze di sicurezza dalla signora.
Sulla palla dell'occhio. Quindi no, praticamente però, quando ha aperto bocca lei, io ho sentito un'emozione che non ho sentito con nessun altro in questo festival.
È il carisma dell'artista.
Dobbiamo dire. È il carisma, ma è un personaggio che insomma si vede che gli altri sono deboli.
Non è piaciuta.
Non ti è piaciuta?
No, e comunque trovo che quando uno è ridotto in quello stato ormai sarebbe anche meglio, insomma, almeno che non abbia proprio una canzone di quelle.
No, guarda, io ti dico,
allora se te la fai Vanno Fossati, forse.
A mio parere ci sono dei giovani che sono già ridotti in uno stato, che non dovrebbero nemmeno presentarsi a Sanremo, tipo figli di e roba del genere, ma
sì,
meglio lei allora, meglio lei.
Certo.
Comunque, per esempio, Mario Venuti, una canzoncina, che è?
Ma, insomma, non saprei cosa dire, non mi è piaciuto per niente, non una musica che non lascia il segno.
No, assolutamente.
Non c'è nessuna melodia veramente che tocca il cuore quest'anno.
No, ci hanno provato Di Tonno e la Pons.
Sì,
no?
Allora, loro hanno imitato moltissimo, probabilmente l'avrai notato, nelle movenze, come si muovevano, eccetera, hanno rifatto esattamente quello che avevano fatto Fausto Leali e Anna Oxa.
È quello che, però loro...
Ho fatto lo stesso gioco,
infatti.
Se te che arriva da dietro, uguale, se te vai a rivedere, uguale.
Appunto, sì, più o meno, solo che lei è bionda, no?
Sì, lei è bellissima, lei lo
carina,
da...
molto carina, sì, butta via, ma è argentina, com'è?
Sì, non lo so esattamente, però sì, non è italiana, insomma, se la cava.
Ma lei sta insieme con quello con cui canta, stanno insieme?
No, non credo assolutamente.
Ah, ho capito.
Comunque qui c'è Cocciante in giro con tutta la scuppa di Romeo e Giulietta.
Certo, naturalmente è tutto un discorso,
sì,
vero?
Diciamo, il testo della Nannini, la Nannini a fare i testi è brava, su quello non c'è niente da dire e si sente la mano della Nannini, però è una canzone molto adatta a Sanremo, quindi probabilmente nel televoto verrà sicuramente votata dalle persone da una certa età in su.
Però secondo me, cioè io vorrei sentire quella stessa canzone cantata dalla Nannini, sarebbe secondo me tutta un'altra cosa.
Vabbè, quello
che Dio mi fulmini, dice a un certo punto, è proprio nanniniana, eh? Qualche retroscena, qualcosa che...
No, parlando un po' di prezzi, sicuramente Duran Duran hanno preso un 100.000 euro per ieri sera.
Chi?
Volo aereo pagato, pagato l'hotel e tutto il resto, sicuramente l'hotel stanno a Nizza.
Sì.
Comunque anche loro erano in playback, come era in playback anche la Valletta Mora, la Guaccero. Era
la Guaccero, ecco, la Guaccero, insomma, è una bella ragazza, però non è che sia proprio, no, il massimo.
Sì, io penso se la sia cavata meglio dell'altra.
Ha cercato di fare un po' la, come dire,
anche perché comunque lei non
l'italiana del
fare
sud.
Male, però era tutto in playback.
È tutto playback, c'è gente che riesce a suonare anche il playback, meraviglioso.
Se qualcuno lo vuole sapere, curiosità, i biglietti per stare lì, sul insomma, per vedere le serate, molto difficilmente danno un biglietto per una serata sola, devi prendere il pacchetto,
sì,
che sono praticamente di 5 sere, circa 2.500 euro.
È una bazzecola,
leggere, ovviamente dipende dal settore, perché poi ogni settore c'è un prezzo diverso.
Ma sicuramente, ma
sono circa 600 euro.
Le massaie che non arrivano alla quarta,
no,
la terza settimana, sono tutte lì.
Ci sono persone che li prendono già dall'anno prima.
Certo, poi si vedono le stesse facce in platea, c'è sempre...
Partiamo dal presupposto che Sanremo è un posto che vive, diciamo, di persone di una certa età, con un sacco di soldi, che vengono qui a passare gli inverni.
È vero, perché l'inverno è molto mite,
questo
si sta molto
bene. È un posto dove funziona così, e quindi la gente i soldi ce l'ha da buttare via.
Ma certo, buttiamoli via allora, per ascoltare, che so, Amedeo Minghi, per esempio, senti là.
Amedeo Minghi, sconvolgente, come io avevo preannunciato, l'avevo largamente previsto, e Elio e le Storie Tese lo hanno massacrato, perché sembrava un disco a 78 giri.
Ma io lo trovo sorpassato.
Amedeo Minghi è tornato a 78 giri.
C'ha quest'enfasi che non è più accettabile oggi come oggi.
Insopportabile, è un grazie, tutti lo dicono nell'ambiente, dietro le quinte, poi sembrava avesse il collare per la cervicale.
Ah.
E comunque, appunto, canta troppo veloce, con tutte le parole appiccicate una all'altra, non si capisce niente.
Appiccicosa. Sai chi mi ha fatto tenerezza? No, forse non so se l'ha visto, Little Tony.
Little Tony, comunque io ci vorrei arrivare alla sua età come lui,
Sì, ma ha fatto tenerezza un po' a tutti. Ha fatto piacere rivederlo anche con la canzone bruttina, ma insomma, ha fatto piacere rivederlo, perché lui si era sentito male.
È molto, molto carino, è stato con noi il fratello, quello che è al basso, è il suo manager. È il suo manager,
bello,
che Chiambretti gli ha detto: hai un cuore che batte, e questo era chiaramente un riferimento all'infarto.
E al cuore matto.
Sì, anche, e nella canzone infatti lui dice: sono nato nuovamente, ho trovato orribile quando nel testo della canzone dice: ad una figlia ho regalato il mio cognome, perché regalato non mi sembra che sia...
No, perché, come dire, è normale, e in ogni caso c'era sua figlia anche lì che cantava nel coro, ma Gianluca Grignani,
Grignani, niente,
lagnoso.
Non lo osserva bene, questo chiaramente fa capire esattamente da che cosa è passato, e batte continuamente gli occhi. Poi ho notato, questo l'avevo già visto nelle prove di domenica, che comunque è visto appunto in che modo è andato sui giornali negli ultimi tempi relativamente a che cosa. E adesso si è voluto dare una ripulita, sta con i capelli legati, arriva con le mani in tasca.
Ma che bravo bambino!
Si vede che anche nel look sta cercando di far vedere che non è quello che si dice di lui, insomma.
Senti una cosa, abbiamo pochissimo tempo, 30 secondi, perché poi dobbiamo lasciarci, e ti mando a curarti.
Dove mi mandi? Dimmelo.
No, ti mando a curarti. Senti, ti devo dire, ma sei visto
Minoritano? Io non sono un gabbiano, le quaglie volano poco.
No, le quaglie non volano per niente.
Piccole.
No, sta tranquilla, non faccio il verso della quaglia, stai tranquilla. Ti volevo dire, si è visto un Minoritano in giro?
Lo dovrei comunque dire io com'è, tu non lo puoi sapere.
No, si è visto un Minoritano in giro?
No.
Perché so che c'è in giro, ed è ridotto molto, molto male, eh?
Sì, ma qui ci sono vari sopravvissuti,
No, il dottor Ale l'ho visto una volta in TV, mi ha fatto
gente che negli ultimi anni ha passato veramente della roba brutta.
Allora, ascolta, per oggi ti mando tranquilla, domani, cioè stasera non c'è il festival.
Il festival è costato 40 milioni di euro,
Chi? Il festival?
Il fascista si poteva fare un po' di più.
Evviva! Bene, allora ci risentiamo domani per tutto quello che può essere successo, anche nella giornata di pausa, va bene?
Chi può dirlo? Quello non lo so, Vediamo un po'.
Speriamo, io ti chiamo qua gli occhi.
Bisogna andare molto per i ristoranti, perché è lì che si trova meglio.
Bene, ciao, a domani.
Ciao a tutti.
Riposa, ciao. Pubblicità e non elettori, perché il mio partito non esiste, G come giustizia non esiste, anche se si spera che la giustizia esista, ma è una speranza. E chi visse sperando... con quel che segue. Bene, cari non elettori e non elettrici, oggi, per quanto riguarda il programma elettorale e di governo, anzi di non governo, del mio non partito, parlerò della famiglia. Tema scottante, cosa ho pensato io per la famiglia? Bene. Si perde un'enormità di tempo discutendo dei vari assetti familiari e dico sì e dico no, unioni omosessuali sì, unioni omosessuali no, e forse chissà, ma però bene. G come giustizia vuole chiudere queste inutili diatribe, sterili diatribe, proponendo quanto segue. Allo scopo di equiparare ogni unione nata sotto il naturale sentimento dell'amore, e ripeto, naturale sentimento dell'amore, si abolisce il matrimonio. Ah, che peso elevato! L'abolizione del matrimonio porterà enormi vantaggi alle coppie, alle famiglie, alla società intera. Tanto per cominciare, notare il dito dritto, spariranno quelle cerimonie di radice tribale che costituiscono i mal digeriti obblighi sia per gli sposi e per le loro famiglie che per parenti, amici, invitati, convitati. I primi saranno sollevati dalle dispendiose spese cerimoniali, i secondi dall'obbligo di quasi mai sinceri e sentiti regali. Quindi un risparmio enorme, no? Quindi risparmi da una parte, risparmi dall'altra. Lo stesso quasi obbligatorio viaggio di nozze potrà essere intrapreso più liberamente e facoltativamente. Cioè, un viaggio di nozze, ma quali nozze? C'è le nozze, quando vogliamo e abbiamo voglia di fare un viaggio si fa. C'è bisogno di proprio... Tutto questo apporterà un risparmio notevole a chiunque venga coinvolto in un matrimonio, e tutti, prima o poi nella vita, a volte più volte, c'è chi si sposa più volte, c'è chi invece viene invitato a vari matrimoni, no? Quindi c'è sempre spesa, no? Quindi risparmio, anche perché poi è solo obbligo. Ovviamente chi vorrà fare regali li farà quando ne sentirà davvero il piacere, perché il regalo deve essere un piacere, non un obbligo, e non per obbligo imposto dalle ormai logore convenzioni. Stabilito questo, è utile, anzi indispensabile comunque, sancire in modo appropriato il formarsi della coppia, ovviamente. Ogni coppia che vorrà formare una famiglia, nel momento in cui concordemente lo deciderà, sottoscriverà un'autocertificazione valida a tutti gli effetti di legge, vivendo come marito e moglie fino all'eventuale scioglimento della coppia attraverso un nuovo atto di autocertificazione. Scrivi, sempre, poi scrivi, via, basta. Per tutte le norme regolanti le unioni e le eventuali separazioni ci si atterrà alla legge vigente, si spera. Per cui le coppie unite da spontaneo vincolo affettivo e coabitativo godranno degli stessi diritti e saranno soggette agli stessi doveri dell'attuale regime matrimoniale. Però, i termini marito e moglie saranno abrogati. Al loro posto saranno usati uomo e donna. Già in Francia la moglie viene chiamata femme, ma femme, ma femme, ah, ma mia moglie, cioè donna, femme, donna. Ma noi andremo oltre. Quello che in Francia chiamano le mari, il marito, da noi diventerà uomo. Uomo e donna, uomo e donna. Oh, e adesso veniamo. No, veniamo allo spinoso argomento delle unioni omosessuali. Bisogna affrontarlo, ovviamente. Come si è detto, tutto deve essere regolato dal naturale sentimento dell'amore. E ripeto, naturale sentimento dell'amore. Quindi, chiunque ami chiunque ha diritto a una unione regolarmente sancita. È il caso degli omosessuali, sia uomo che donna, che liberamente potranno sottoscrivere le loro unioni con gli stessi diritti e doveri degli eterosessuali, con una differenza però. Partendo tutti i nostri concetti dalla legge naturale, si riconosce il diritto all'amore per chiunque, perché l'amore è natura, è un sentimento naturale, anche fra due persone dello stesso sesso, è amore. Ma alle coppie omosessuali, per cui non è naturale la procreazione, sarà impedito di allevare figli come fossero propri, cosa che invece sarà consentita, anzi dovrà essere incentivata e agevolata al massimo alle coppie eterosessuali, a ripagarle da qualsiasi impedimento di innaturale sterilità. Perché attenzione, bisogna sottolineare questo concetto, è la sterilità che è innaturale, non la coppia. La coppia naturalmente formata da uomo e donna può procreare, se poi c'è sterilità c'è qualcosa di innaturale che può essere corretto da un'adozione, per esempio. Quindi ben vengano le adozioni, anzi incentivare moltissimo questa pratica. Unioni più libere quindi, ma regolate dalla natura più che da una cerimonia, dalla consapevolezza più che dall'obbligo, dall'amore più che dalla circostanza. E tanti auguri a tutti. Non votate G per giustizia. G come giustizia non esiste. Grazie. Prima di portare via il mio bidone della spazzatura, che come vedete mi serve sempre moltissimo, no? Per questi miei comizi, voglio fare una cosa alla lavagna, me lo permettete? Tornando per un attimo, ma solo per un attimo, al Festival di Sanremo, ho beccato stamattina, guardando un po' la televisione, una cantante che ha detto una castroneria, quindi io mi avvicino alla lavagna e cercherò di inchiodare questa cantante alle sue responsabilità. Vedete, qui c'è ancora questo schizzo che feci, era quell'incrocio maledetto in cui è morto un ragazzo, poi ci ho fatto la rotonda e così via. Beh, io sono passato proprio ieri allo stesso incrocio, ce l'ho passato, e c'è su questo muro qua, ci sono tante fiori, coroncine, non so, di tutto, messaggi, tanta roba per questo ragazzo che è morto. Però non ho visto nessuno che si stia adoperando per cambiare la situazione a questo incrocio, nessuno. Tant'è vero che mi sono accorto, ho guardato anche meglio, qui la riga centrale di questa strada qui, vi ho detto che c'è una strada via Bezzuoli, si parla di Firenze e si parla della zona Isolotto Legnaia. Qui c'era uno stop, poi è stato tolto. Questa è stata cancellata parzialmente, non so se si vede, ma si vede ancora. Vedendola ancora ci si inganna. Questa riga qua è rimasta com'era, non è stata cancellata per niente. Quindi si ingenera confusione. Io vorrei che qualcuno del Comune di Firenze andasse immediatamente a correggere gli errori di questo, perché c'è morto un ragazzo, già, potrebbe morire qualcun altro nel frattempo, io sindaco sarei corso immediatamente di persona a fare i lavori con la vanghettina, capito? Per cambiare un po' le cose, mettere altre strisce, togliere quelle che ci devono stare, che non ci devono stare, insomma, ecco. Però sono passati pochi giorni, Quanto ci vorrà per fare qualcosa per questo incrocio? L'incrocio maledetto fra via Pampaloni e via Bezzuoli a Firenze? Dobbiamo aspettare che muoia qualcun altro? Ecco. Vabbè, andiamo più sul tranquillo, va? Perché normalmente qui muore la lingua italiana. E allora ho beccato una certa cantante, una signorina, che si dà tante arie, e ha detto: sono felice che tante persone, eccoci, hanno capito, poi che c'era da capire non si sa, eccolo qua, sono felice che tante persone hanno capito, non abbiano, perché il congiuntivo nini, chi è? Ci vuole il nome, fuori nomi e cognomi, allora chi è stato? Chi è questa donna? Questa cantante che... Ma è lei, Anna Tatangelo, eccola lì, sputtane. Senti, tanto è vero, prima abbiamo beccato in un'occasione precedente il suo uomo, Gigi D'Alessio, che lui disse una castroneria, ora è arrivata lei, l'ho fatto un'intervista stamattina sulla Rai, e ha detto: sono felice che tante persone hanno capito, perché sa la sua canzone è così difficile da capire, Anna Tatangelo. Oh via, va a portare via il mio bidone, perché il bidone deve ora stare dietro, sapete com'è, questa è la vita, è gente che poi magari rischia anche di vincere i festivals, che devo fare, è come delizioso andare sulla carrozzella, questa settimana mi piace così, sulla carrozzella sotto braccio alla mia bella. Grande, ogni tanto vado sulla sua tomba, di chi? Di Odoardo Spadaro, al cimitero delle Porte Sante, sì, vale la pena, una bella tomba, sì, una bella tomba, si vede lui che sorride, ovviamente che cosa è successo? È successo che avendo anticipato il collegamento da Sanremo, non l'abbiamo fatto dopo, e quindi sono rimasto indietro con i vostri messaggi, le vostre cose che mi avete scritto. Ecco, per esempio, un teleitaliano che non si firma mi manda questo messaggio: ciao G, vorrei sapere di più sul pittore Emilio Longoni, di cui hai trovato un quadro, mi affascinano gli artisti disgraziati. Ti affascinano gli artisti sfigati proprio, eh? Anch'io sono affascinato da questi artisti, tipo da Van Gogh in poi, o anche prima o dopo, tanti artisti. Ebbene, ho fatto altre ricerche, purtroppo in questo periodo non ho il computer, è proprio rotto, è morto, devo comprarne un altro a casa, quindi non sto aggiornando il mio blog, non sto facendo niente sul computer, guardo la posta ogni tanto, la guardo qui e basta, ma spero presto di poter sopperire. Bene, ho fatto ricerche su libri, perché la vecchia ricerca sui libri, ho tanti libri, ragazzi, e io ho il sapere in casa, quindi insomma è così bello trovare qualcosa su un libro, sì, sto recuperando ora senza computer, sto recuperando il libro, la ricerca proprio. Bene, Emilio Longoni l'ho trovato tra i divisionisti e così via, lui era veramente un tipo particolare, il bello è che, capito, quando uno trova qualcosa ve lo fece vedere, questo quadro, questo quadretto attribuito a Emilio Longoni da un esperto e così via, effettivamente voglio dire, io non lo conoscevo, ha un nome che non conoscevo, poi conosci il nome, poi ti informi sulla sua vita e scopri una persona che non conoscevi, una vita che non conoscevi e magari qualcosa di interessante, di utile. Bene, lui era talmente diverso dagli altri che avendo avuto dei premi, anche in denaro, perché aveva avuto dei premi, lui li ha rifiutati. Emilio Longoni era un puro, un vero puro. Vi ricordate che ho detto che lui dormiva con per cuscino la sua scatola dei colori, no? Perché c'aveva niente, era indigente, eppure era all'altezza di Segantini, il quale ha strade intitolate a lui e così via, no? È un pittore considerato, eccetera. Era molto amico di Segantini a Milano, anzi Segantini quando arrivò a Milano trovò Longoni e erano tutti e due allievi dello stesso maestro. Ma questo maestro, che era anche un grande pittore, purtroppo cosa fece a un certo punto? Prese alcuni dipinti di Segantini, no, anzi di Longoni, e li fece firmare a Segantini. Dice no, questo tanto lui voleva attribuire un certo stile ad ognuno e gli piaceva che certi quadri di questo Longoni fossero attribuiti a Segantini. Non è mica giusto. Quando il povero Longoni se ne accorse, l'amicizia con Segantini e tutta questa cosa finì e iniziò la sua parabola discendente, non come pittore, perché era un ottimo pittore, ma proprio come persona, cioè, uscì dal giro ma rimase grande. Che cosa Emilio Longoni si abbassò a fare? Lui dipingeva le giostre. Avete presente le giostre, no? Qui siamo a cavallo tra il Novecento, tra l'Ottocento e il Novecento. Ebbene, dipingeva le giostre, queste belle giostre con su tutte le cose dipinte a mano, no? Lui dipingeva le giostre. Io vorrei trovare una giostra dipinta da Longoni. E poi dipingeva le insegne e poi si mise a fare anche l'imbianchino, poveraccio, per sopravvivere, e i quadri che faceva li dava pochissimo, proprio per mangiare. Ecco, questo era Emilio Longoni, che poi è morto nel 1938, ho trovato due fonti, 1932 e 1938, non so bene quando sia morto veramente, però è morto una settantina d'anni, ecco. Ma è un pittore, diciamo, maledetto, se vogliamo, un pittore che ha rifiutato anche premi in denaro, perché per lui era come rovinare l'arte, il denaro rovinava l'arte, non ha mai preso niente, ha vissuto nell'indigenza, però ora io ne sto parlando. Ne sto parlando perché per caso mi sono imbattuto in una sua tavoletta e perché, insomma, mi sembra interessante riscoprire questi personaggi che sono rimasti nell'oblio. Certamente i loro quadri, i quadri di Longoni, sono nei musei, ecco, parliamoci chiaro, però sono conosciuti solo da certi addetti ai lavori, e noi popolo, conosciamo i grandi nomi, i poveri Emilio Longoni non li voglio. Ti ho soddisfatto, farò ulteriori ricerche su Emilio Longoni, fatele anche voi, e così magari troveremo qualcosa in più su di lui. Ciao G, caro G, hai visto come si scaricano i barili? Ah, qua forse tu ti stai, chi è? Susi da Livorno, cara Susi, ti stai riferendo a quella cosa dei 100 all'ora, vero, con il... sì, l'autovelox sull'autostrada, io tentai di avere una risposta tra vigili urbani e polizia stradale, avete visto, mi hanno scaricato di qua e di là. Quindi, hai visto come si scaricano i barili? Purtroppo anche nella sanità è così. Infatti mio nipote di 23 anni è morto al pronto soccorso dopo averlo scaricato da un reparto all'altro, quando bastava un'ecografia. Questa è l'Italia. Ciao, un bacio da Susi di Livorno. Cose tristi sono, oh mio Dio. A proposito di Livorno, un altro mi chiede, ciao G, l'hai mai fatta qualche telefonata a Livorno? Raccontaci qualche aneddoto. Che ho fatto le telefonate a Livorno, ma Livorno è stato, per quanto riguarda i miei sondazzi radiofonici, uno dei maggiori luoghi di visitazione mia telefonica. Oh, per carità di Dio, e c'era quella situazione che io facevo così, telefonavo alle persone e dicevo, appena rispondeva, dicevo, pronto, diceva, io facevo, Rbutello del Tecame del Rbutello, perché per me fiorentino non significa niente, non è un'offesa, ma per loro Tecame, Butello, sono cose tremende, cioè, ma io non era per offendere le persone, lo dicevo per sentire cosa mi rispondessero, effettivamente poi di tu ma, sempre così, sono fantastici, i bordesi quando ci si mettono sono veramente eccezionali, e con loro ci ho fatto delle grandissime e bellissime telefonate, per me non significa niente, proprio niente, vedete, perché ogni città, anche nella nostra bella Toscana, ha le proprie parole o parolacce, ace, uce, ice, ece, e vabbè, dunque... È infelice chi costringe la mente nello spazio angusto dell'abitudine. Non trovo baci. Lucia di Grosseto. Lucia di Grosseto, mi piace questo tuo messaggio. È infelice chi costringe la mente nello spazio angusto dell'abitudine. È vero, l'infelicità è proprio quella. Non trovo baci. Ma trovali prima o poi, spero che tu li trovi, cara Lucia di Grosseto. Ciao Grosseto. Ho quanto telefonato anche a Grosseto, devo dire, perché era una zona d'ombra per la radio. Cioè praticamente, invece ora mi sentite anche lì. Sì, Grosseto è stata una riserva, anche perché a Grosseto parlano molto vicino alla parlata fiorentina, devo dire, tranne qualche piccola differenza, siamo molto simili. Mentre a Livorno, prendiamo i giornali che ho qui dei giornali qui naturalmente, bimbo, oggi mi hanno dato l'Unità, ecco, la Nazione, molto bene, prendiamo l'Unità, ma trattiamola bene, perché l'Unità è un giornale che si sfalda facilmente, ho notato che la carta, fammi sentire, più fine, un giornale molto fine, tra una finezza, insieme, va, guarda insieme, guarda copulano insieme l'Unità e la Nazione, cosa fate, porcelloni, ma guardate un pochino, guardate che è successo, ora ragazzi, tra l'altro, ve lo dico subito, siamo entrati nel periodo più duro, più, stretto, della par condicio. E siccome voi sapete, io vedo nei vari programmi televisivi, fanno la lettura dei giornali e leggono tutto quello che c'è da leggere, i nomi degli uomini politici, eccetera, però si limitano a leggere e basta, non fanno commenti. Anzi, io faccio commenti e quindi, essendo uno che fa commenti, preferisco, quindi salterò, ma c'è questa faccenda dei fratelli di Gravina di Puglia, uccisi da freddo e fame, ecco, l'Unità dice l'Italia si è fermata a Gravina, Cristo si è fermato a Eboli, vero? Risse Levi. Oh, l'Italia si è fermata a Gravina, i fratellini Francesco e Salvatore Pappalardi sono morti dopo una lunga agonia, io ieri speravo, e stamattina quando ho visto la replica del mio programma alle 6 e già sapevo che invece erano stati buttati, ora erano caduti lì dentro vivi, ecco, effettivamente, mentre dicevo, mi sentivo dire... speriamo che almeno fossero già morti, in realtà sapevamo già che loro erano ancora vivi, i bambini del paese giocano in quei luoghi, perché non sono stati controllati a fondo? Questo è il problema, questo è il grave dramma, ma insomma, allora se questi bambini sono morti non subito, di fame, di sete, perché la sete soprattutto è grande, non so se laggiù ci fosse dell'acqua, qualcosa, e di freddo, e comunque la fame, la sete, di sete dopo 3 giorni si comincia già ad andare via, ecco, la fame forse la resisti un po' di più, ecco, allora questi bambini sono stati lì dentro vivi per alcuni giorni, immaginiamo lo strazio, queste povere creature, ecco, è possibile che le ricerche non abbiano preso in considerazione, dice sono andati lì, non hanno visto niente, hanno guardato e non hanno visto niente. Ma non si guarda, ci si cala dentro, si va a vedere dentro, è chiaro, perché come fai? Non vedi? Questi magari si erano spostati un po' più in là, infatti sono stati trovati corpicini, non proprio a perpendicolo, no? Un po' più in là, perché c'è uno spazio. Ebbene, perché non sono andati giù a guardare? Forse, forse li poteva salvare, se ne poteva salvare uno, non lo so, qualcosa. Questa è una cosa che tutti si chiedono, ma io anche stamattina, perché come ho detto prima, ho guardato un po' Rai 1 e devo dire che hanno fatto delle domande su questo tipo, ma chi rispondeva, i vari comandanti, questo e quell'altro, sinceramente, svicolava. Sì, sono stati... ma non è stata fatta la controdomanda, ma insomma potevano essere vivi e potevano essere salvati, perché non siete andati a fondo? Siete andati a cercare dovunque fuori che lì, in piena città, un posto dove si sa che la gente può andare, la gente che può andare a dormirci dentro perché non ha un tetto, i bambini a giocarci, è un'antica casa, una vecchia, un vecchio stabile, tra l'altro... anche interessante sotto l'aspetto, diciamo, sapete, a me interessano sempre le case disabitate, peraltro secondo me è una grave mancanza di chi avrebbe dovuto trovarli, però non affondano, è tutto un leccamento del potere, e questo non mi piace per niente nelle TV quelle, parlo di Rai 1, perché questo è l'interrogativo. Erano vivi, come era vivo quel bambino che hanno tirato fuori, che per fortuna i bambini hanno visto, sono arrivati poi a fare le varie ipotesi. Sono stati buttati. Da chi? Forse dal padre, forse da chi? Sono cascati dentro perché giocavano. Oppure addirittura giocavano con dei bambini di un'altra banda, diciamo così, hanno litigato, diciamo, con altri bambini. E mentre giocavano questi bambini li hanno spinti di sotto e sono stati zitti per tutto questo tempo, cosa incredibile perché i bambini non stanno zitti, viene fuori questa cosa. Ora pensa te che questi bambini abbiano buttato di sotto questi qua e zitti siano andati via, parliamoci chiaro, andiamo via, c'è qualcosa che non torna, c'è qualcuno che sta dicendo, compreso quel signor Bruno, facciamo il nome di questo che è quella barba, che è sempre in televisione, il criminologo, lo chiamano sempre, dice cose talmente ovvie, oggi ha detto che lui non crede che il padre sia colpevole e che crede a una disgrazia. Ecco, io invece non ci credo per niente, non so se possa essere stato il padre, può essere stato il padre, la madre, figlio, Spirito Santo, no, non lo so, però che tutti e due siano cascati per caso, non ci posso credere. E allora, sai che cosa? Aspettiamo, tanto ormai è inutile trovarli ora, che sono già cadaveri anche mummificati, quando si potevano trovare vivi, Vabbè. Ma abbiamo anche noi, dalle nostre parti, la nostra bella cronacaccia nera, la cronacaccia, omicidio-suicidio a Pieve Annievole, ammazza la figlioletta e si spara. Ecco, come vedete i genitori lo fanno. Il dramma di una poliziotta della questura di Firenze, oddio, ma in che mani? Questa è ammazzata la figlioletta, ma non è mica tanto normale se uno fa una cosa del genere e fa poliziotta. Temeva che la bambina di soli 9 anni venisse affidata al padre, anche lui agente a Prato. Ora ditemi voi, cioè tu temi che venga... Ma la prima cosa è i figli, comunque la vita dei figli, no? La prima cosa che un genitore deve tutelare è la vita dei figli, per non darla al padre questa l'ammazza. E poi si ammazza per sé, ovviamente, no? O che gente c'è con le armi in mano? A chi danno le armi, Come facilmente vengono date le armi di ordinanza a certe persone? Ma queste persone non sono normali. Se uno fa questo non è normale, mi dispiace. A parte, ho notato una piccola inesattezza, no? Vi dico subito. Ieri, guardando il sito qua del Corriere della Sera, avevo letto che la cosa si era svolta a Pieve Annivole, Annivole, ieri sera, nel telegiornale, non ricordo se TG5 o TG1, non ricordo bene, era riportato Pieve Annivole, scritto Pieve Annivole proprio sul sottopancia, no? Pieve Annivole. Ora, si copiano persino gli errori, la TV copia l'errore dal giornale, capito? Il telegiornale copia l'errore dal Corriere della Sera, è Nievole, noi lo sappiamo, loro magari non lo sanno bene, scrivono Nivole, Pieve Annivole, per fortuna qui c'è scritto Pieve Annievole, ed è la Nazione, ecco, vediamo se l'Unità, ci sarà sull'Unità, che dici? Qui c'è tutta... tutta la politica, no, il settore, quello di famiglia, voglio vedere se no, per capire. Erba, vabbè, non c'è sull'unità, non c'è sull'unità, non c'è questa, vabbè, e allora l'hanno saltata addirittura, però c'è Erba, l'unico sopravvissuto, Olindo, una belva contro di me. Olindo, eccolo qua Olindo, noi abbiamo Olindo, le beffe di Olindo, e questo è il libro, la Bibbia del grande, bravo Olindo, grande assassino intendo, bravo ad assassinare persone, ma vogliamo leggere, è un po' che sto facendo vedere questo libro, come comincia questo romanzo di Virgilio Brocchi che riguarda, ecco. A Conegliano c'erano due uomini, anzi due giovanotti celebri, e la gente del paese se ne gloriava. Non si somigliavano, anzi si sarebbe detto che la natura li avesse creati nello stesso anno e nello stesso giorno, nello stesso mese, per metterli a contrasto. E non si amavano, e per dire più esattamente, Cesarino Lovelli non amava Bortolo Schiselotti. Ma che c'entra Olindo? Non lo so. È carino però come inizio, no? Però le beffe di Olindo... Andremo avanti con la lettura delle beffe di Olindo, perché Olindo è stato riconosciuto dall'unico sopravvissuto, Olindo, una belva contro di me. La drammatica testimonianza di Mario Frigerio, mi assalì picchiandomi, poi lo vidi tagliarmi la gola, Olindo ha detto no, non è vero nulla, non è vero nulla, non sono stato io, non è stata lei, è stata lei, non è stato lui, no, te lo fermo, solo lo leggo. Ma che sai anche leggere? sì, grazie. Tafuro, sei diventato famosissimo fra i miei teleitaliani, caro Tafuro. Intanto stanotte si è consumato l'ennesimo scontro fra Obama e la Clinton, perché bisogna dirlo con il naso, la Clinton, Obama ha vinto, il giornale non lo sa, no, i giornali non lo sanno, bene, effettivamente Clinton ha vinto il confronto, ho visto un pezzettino perché di notte lo danno, il problema è che su Rai 3 facevano, poi dopo il Festival di Sanremo io ho dormito durante, sì, e poi mi sono risvegliato e ho visto il confronto un pezzetto, no? C'erano degli ottimi traduttori, però quello che faceva la traduzione di quello che diceva Obama era molto incerto, sbagliava molto, per cui sembrava che Obama fosse incerto, invece era l'interprete che era un po' balbettante, capito? Era Obama invece che ha vinto anche questa c'è anche il giallo al Lido di Camaiore, scusate, non bisogna trascurare dopo Pieve a Nievole, Lido di Camaiore pugnalato a morte, crolla in macchina mentre cerca soccorso, interrogata la moglie, di origini brasiliane. Samba, la Fiorentina con lo stornello. Ragazzi, tutte le canzoni di Spadaro mi vengono, perché c'ho la paglietta, capito? C'ho la paglietta, tutto bene, tutto. Allora, aspetta, scusate, sono cose nostre. Ecco, vedete, ogni tanto, scusa, che lo so io. Vabbè, dai. Allora, chiudiamo questo discorso, chiudiamo perché su mia leggere il giornale vitam aeternam, amen, no? Se i cinesi di Prato si proclamassero indipendenti, mi chiede Lia, saresti d'accordo? Perché io mi dichiarai d'accordo sul riconoscimento del Kosovo indipendente, ma sono cose diverse, abbi pazienza, quelli è un'etnia che sta lì, quelli sono di un'etnia che sta lì, da tanto tempo, che ha le sue radici lì. I cinesi, scusa, come radici forse hanno le dedenti, cioè non lo so, ma quelle le piantine, non so, il fungo cinese, ci sarà ancora il fungo cinese. Il fungo cinese fu una cosa che spopolò nel 1954, anche là più o meno intorno al 54, quando c'era una grande ondata anche di UFO, grande ondata ufologica del 1954 nel mondo, anche in Italia, il fungo cinese arrivò, era una cosa cosa poltigliosa, schifosa, marrone, sembrava sciorta, oggi, guarda, è incredibile, tutte le volte faccio finta di essere un uomo politico come ho fatto prima, mi sporco le mani, sì, è la stampa, però insomma è così, dicevo, il fungo cinese dicevano che facesse bene a tutto, a qualsiasi cosa, e veniva tenuto in dei barattoli, a mollo, ed era una cosa schifosa, si riproduceva, io non so nemmeno che cosa fosse, però ebbe grande insomma, popolarità, tutti ce l'avevano, anche in casa mia ce n'era uno, e ebbe una bellissima copertina della Domenica del Corriere, quelle vecchie copertine, quelle vecchie domeniche, quelle vecchie, oh, ma oggi è mercoledì, pubblicità.
Ciao, oggi come va? Non c'è male, sono qua.
E mi hanno detto, oggi, ma dove si trovano mobili più ganzi per noi giovani? Come dove? Ma da 3-1! E ora avete fatto 30, fate 31, anzi 3-1, 3-1 arredamenti Quarrata, i mobili più belli per voi, ma che Dio per voi, per noi giovani, parola del G.
Allora!
Allora, siamo all'esterno di Central Gomma e naturalmente Central Gomma che è da 35 anni al vostro servizio. Qui accanto a me abbiamo il signor Spartaco, titolare, accanto a una bellissima immagine, Olga, che è l'immagine di questa azienda. Allora, signor Spartaco, ci vuole dire da 35 anni cosa fate in questa bellissima azienda?
Abbiamo inaugurato anche un centro di revisioni per auto e per moto, un'auto officina e un meraviglioso autolavaggio denominato Moby Dick.
Allora, ricordiamo, via La Briola, 173-180, Montemurlo, provincia di Prato.
Ma e che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobili Orlandi, ma non da mona a Montemurlo, c'ha dei mobili da urlo. Sì, camere, camerette, cucine, salotti, ogni cosa. E poi a Prato c'è un centro Scavolini, e Scavolini ha scelto Mobili Orlandi per il suo store. Ma e che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobili Orlandi,
In via Nazionale a Firenze, Sexy Shop Magic Rose. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 10 alle 22. Puoi trovare oggettistica, accessori, scherzi, gadget per compleanni, addio nobilato e celibato, video e riviste di importazione, guide per locali e incontri alternativi in tutta Italia. Un ambiente riservato con videocabine. Inoltre, una linea di abbigliamento esclusivo, biancheria intima e scarpe fino a numerazione grande. Ti aspettiamo al Sexy Shop Magic Rose.
Da MC Serramenti, via Colombo 16 B Scandicci, grande promozione. Porta blindata a una anta, con cilindro europeo, a partire da 680 euro. Porte da interno di tutti i tipi e misure, porta liscia, misure standard, a sole 198 euro. Cancelletti estensibili, a partire da 205 euro. Zanzariere 100x150 a 61,50 euro. Vi aspetto.
Ma vi rendete conto? Sono qui da 10, calzature e pelletterie. Io cercavo da tutte parti Agnese, c'è ancora l'Agnese, meraviglioso, ma non c'è solo l'Agnese, da 10 calzature e pelletterie c'è Nero Giardini, Geox, Melluso Primigi, il Replay, Sweet Ear, Mandarina, manda tu sorella, manda tu nonna, manda tutti, perché qui c'è veramente il meglio delle scarpe. 10 calzature e pelletterie, grandi amiche mie.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Mi è venuta una voglia. Dove? No, non una voglia addosso. Voglia, una voglia. Di che cosa hai voglia, G? Qui non te lo posso, no, te lo posso dire, sì, perché ho voglia di leggere una poesia. Ogni tanto mi viene voglia di leggere una poesia, me le leggo per mio conto. Se mi viene la voglia durante quest'ora di trasmissione, beh, allora te la leggo in trasmissione. È breve ed è di Walter Rossi, cioè, guarda un po'. Beh, io conosco questo poeta, visto che lo conosco anche personalmente, posso dire che è un vero poeta. E allora leggerò Il vento e la campagna. Già, ecco, io una volta scrissi una canzone che si intitolava Il vento e la follia. Pensa un po' te, eh? Poi cambiò titolo, la cantò un cantantino, vabbè. Perché dissero che il titolo doveva essere più semplice e infatti gli misero il titolo "Ciao, come stai?" Ma abbi pazienza, dai. "Ciao, come stai? Io sto male senza te." Vecchia. Ma invece era "Il vento e la follia". Era rimasto come verso. "Sarà il vento o la follia?" Oh, dunque, "Il vento e la campagna. Il vento spoglia le ombre nel mio cuore. Ascolto la messa in latino con le clarisse. Fuori dal convento apro le braccia verso la campagna. Son giovane ciliegio. Mi comunico alla mensa dei poveri, bevo il vino delle vigne, suono l'armonica a bocca, seduto all'inizio del bosco, sotto i fiori del sorbo. Cristo invisibile carezza, silenziosa presenza, i colori della terra vestono il mio tempo, profumato di origano e di salvia." Ah, sento l'origano, ma soprattutto sento la salvia. Questi odori della natura, la salvia, la nepitella. Com'è la nepitella? In famiglia mia dicevano niquitella. La mamma diceva niquitella, invece si dice nepitella. Oppure proprio la menta e poi tutte le altre cose, gli odori, i sapori del bosco. Ma poi se nel bosco ci va con una ragazza trovi anche altri sapori, vero? Sapori? Siena. No, che sto pensando a panforte. Vabbè, senti, leggo i vostri messaggi, quelli che mi avete mandato nel frattempo durante la trasmissione, vediamo un po'. Ciao G, venerdì 22 di mattina, Domenici il sindaco di Firenze, era sulla giostra con suo figlio. "Questo è il suo lavoro", mi dice Sirio. Non so, che ne so, l'hai visto la mattina del 22? Quindi poco tempo era sulla giostra. Ogni babbo va sulla giostra col figlio, magari, no? Non è un lavoro, ma bisogna anche curare i figli, vero? Anche la città, anche Firenze sarebbe un figlio da curare. Andiamo avanti. "Oggi ho visto per disgrazia Sanremo, solo un po', e mi è venuta tanta, ma tanta diarrea. Digli alla Laura che la venga via la svelta di là, un labio a prendere anche lei. Paolo da Tavarnuzze, ciao G." Ciao G. Poi, sai, la Laura è stata là. Brava Laura! Ancora, è sempre lui. "Oggi mi sei piaciuta, ma vieni via di là, ti ripeto, tu prendi il virus laggiù e si dà di stomaco." Ecco, sì, ho capito. Vabbè, dico, ma non ti può sentire, lei è là. "Oggi, ma chi è la Quagliotti? Ha destato interesse. Sa meno cose lei di Sanremo e dei cantanti che di qualunque appassionato di musica italiana. Spero almeno che lavori gratis", dice Max. Caro Max, dico subito, la Quagliotti non lavora, non è un'inviata, stabiliamo il discorso, non è una nostra inviata, né una mia inviata, è una mia amica che è là perché è insomma nello staff, diciamo, di un cantante, cioè Fabrizio Moro, che è parte da Firenze, non è fiorentino, ma parte da Firenze, la sua produzione artistica con Falagiani, con insomma questo gruppo qua, e quindi lei è là al seguito. Quindi io ho detto, già che sei là, telefoniamo, la chiamo ogni giorno per far... Non è né una giornalista, né una dipendente, tantomeno di TVR Teleitalia, né un'inviata, è là e la sfrutto un po', è tutto qui, dai, per sentire qualcosa. Oh, dunque, oggi non te lo dico più, porta via la Laura di là, e allora, perché la si sente male a star laggiù, cerca di avere un po' di comprensione per lei, perché non si fa insieme in Sanremo, si farebbe più ascoltatori, senza dubbio, insieme chi? Io e te? Via. Tra l'altro Sanremo ha avuto un altro flop rispetto anche a ieri e rispetto alla stessa serata dell'anno scorso. Questa volta ieri aveva avuto 9 milioni e mezzo, ieri l'altro, ieri invece 8 milioni e 200 mila. Quindi è in calo verticale sia rispetto all'edizione precedente, che peraltro era sempre baudesca, sia rispetto alla giornata di ieri, precedente, insomma, ma sempre calando. G, lo sai che odio Albano sia come cantante sia come persona, non sopporto quello che ha fatto a Christine del Grande Fratello, da uno schiaffo. Se lo vedessi io l'ammazzerei di botte, perché è un uomo di della Puglia, lui di Cellino San Marco, che è M? Gico, qui invece si interviene sul mio programma elettorale. Questa è una baggianata, non puoi mica imporre alla gente di non festeggiare, che poi festa e viaggi di nozze non sono mica imposti per legge. Ma io non l'ho impedito, dico che si può evitare. E poi, ma ci vai a Quirinale, saresti grande, dice Laura, che è un'altra Laura ancora, o quante ce n'è? Va bene, d'accordo, a G, sei magico, sei unico, sei grande, ciao Roma, a Livorno, è un uomo che sta a Livorno. G, salutami Firenze, è finita, non riesco a leggere tutto, aspetta, voglio leggere solamente questa. Ciao G, sono la tua vecchia ascoltatrice, ho scoperto solo oggi di questo tuo programma, mi manca molto il tuo sondazzo, ma lo faccio di tanto in tanto, sai, condivido il fatto che sia vergognoso che la gente non sappia coniugare nei più semplici discorsi i più semplici verbi, un salutone, Lori, devo lanciare la monetina perché sì o no, ha detto sì anche oggi, Firenze, a domani da me e da lei, ciao.